giullare Mingherlino e il castello scomparso. Un giorno Giullarino, profondamente immerso nei suoi pensieri, tornava al suo vecchio castello. Stava cercando di capire le regole degli scacchi, dopo la visita fatta al suo vecchio amico, il Cavaliere Bianco. E come sempre, non guardava dove metteva i piedi. Bam! Con un grosso botto andò a sbattere il naso contro un palo, dove era appeso un bando di concorso. Grande concorso, oggi alle ore 18. Il grande concorso annuale per la casa più elegante avrà inizio oggi nel pomeriggio. Il vincitore riceverà 1.000.000. Giudice unico, Gualtiero il Pagliaccio.
Accidenti!
Pensò Giullarino.
Quanti libri di avventure potrei comprare con i soldi del premio?
Ma ad un tratto gli venne in mente lo stato miserando del suo castello. Le pareti erano tutte scrostate, le torrette macchiate e le bandiere avevano bisogno di un buon bucato. Perfino il ponte levatoio era arrugginito.
Bisogna che mi dia da fare!
Mormorò e corse a casa. Ma una terribile sorpresa lo aspettava. Arrivato in fondo al viale, si fermò stupefatto.
Il mio castello!
Gridò.
È sparito!
E infatti era proprio così. Il suo castello era proprio sparito. Giullarino si sedette sconsolato dove prima c'era il castello.
Non potrò partecipare al concorso. Non ho nemmeno un posto dove dormire.
Era così depresso che non sentì neppure lo stridio delle ruote del vecchio aereo di legno di comandante Piendivento quando gli si fermò accanto sussultando.
Ciao, vecchio mio!
Gridò allegramente il pilota scendendo dalla cabina.
Ehi, dico, mi sembri un tantino giù di corda. Che succede?
Giullarino spiegò l'accaduto.
Oh, che scarogna!
Sbuffò il comandante Piendivento.
Qui ci vuole un'azione decisa. Forza, ragazzo, sali sul sedile posteriore.
E prima che Giullarino potesse riprendere fiato, stavano già filando sulla pista. E poi, con suo grande stupore, si alzarono in volo. Guardarono giù. Giullarino vedeva gli altri giocattoli rimpicciolire, mentre il piccolo aeroplano puntava sempre più in alto.
Divertente, no?
Gridò il comandante, facendo alzare l'aereo sempre di più. Giullarino cominciò a sentirsi un po' strano. Volare era un'esperienza completamente nuova per lui ed era terrorizzato. Volavano a una velocità allarmante, sopra alle cose, intorno alle cose, a volte dentro le cose, ma nessuna traccia del castello.
Non ci potremo fermare un momentino?
Si lamentò.
Mi sento male.
Ma il comandante Piendivento non lo sentiva. Invece di rallentare, andava sempre più veloce. E prima che Giullarino potesse ancora aprire bocca, schizzarono fuori da una finestra aperta.
La creazione dell'uomo. In una notte scura e stellata, un gruppo di pelle rossa stava accovacciato intorno a un falò Improvvisamente il guerriero più anziano si alzò in piedi. Il suo volto era vecchio e bruno, come la terra, e portava sulle spalle una coperta dai vivaci colori. Cominciò a narrare la storia dell'inizio del mondo.
Quando Coyote, il cane del deserto, terminò di creare il mondo, prese il vento, che era fatto a forma di conchiglia, e rovesciandolo formò il cielo. Dispensò vivaci colori ai cinque angoli del mondo e un arcobaleno si alzò nel cielo a dividere la notte dal giorno. Poi si accucciò, ululò e il sole e la luna cominciarono a muoversi nel cielo. Coyote riempì le pianure di alberi e di stagni e di montagne e di fiumi e fece tutti gli animali. Per ultimo, e come cosa migliore, farò l'uomo, mormorò a mezza voce. Gli animali lo udirono e vollero aiutarlo. Così si sedettero tutti in circolo nella foresta: Coyote, l'orso grigio, il leone, l'orso biondo, il cervo, la pecora, il castoro, il gufo e il topo.
Puoi fare uomo della forma che più ti piace, disse Leone. Ma io credo che dovrebbe avere denti aguzzi per masticare la carne e anche delle lunghe zampe.
Come le tue? Chiese Coyote.
Sì, come le mie, rispose Leone. Avrà bisogno anche di una pelliccia e di una voce forte e potente.
Come la tua? Chiese di nuovo Coyote.
Come la mia,
rispose Leone.
Nessuno vuole una voce come la tua, interruppe Orso Grigio. Tu fai scappare tutti. Uomo deve poter camminare sulle sue zampe di dietro, deve poter afferrare gli oggetti con quelle davanti e stringerli fino a schiacciarli.
Come fai tu? Chiese Coyote.
Sì, come faccio io, replicò Orso Grigio.
Cervo tremò nervosamente e, gettando timide occhiate al di sopra della spalla, disse: cos'è tutto questo parlare di divorare carne e di distruggere le cose? Non è bello. Uomo deve poter sentire quando è in pericolo e scappar via velocemente. Dovrebbe avere orecchie come conchiglie marine per poter sentire ogni più piccolo suono e occhi come la luna che vede tutto. E naturalmente corna ramificate, avrà assoluto bisogno di corna.
Come le tue? Chiese Coyote.
Beh, sì, come le mie, rispose Cervo.
Come le tue?
Schernì Pecora.
Ma a che servono le corna ramificate, aggeggi appuntiti che si impigliano in tutti i rami e cespugli? Come farebbe a dare cornate? Ma se invece avesse due cornini ai lati della testa,
come i tuoi? Chiese Coyote. Pecora, offesa, tirò su col naso. Non le piaceva essere interrotta. Allora saltò su Castoro e disse:
vi state dimenticando della cosa più importante, la coda di uomo. Code lunghe e sottili possono andar bene per cacciare le mosche, credo. Ma uomo deve avere una coda larga e piatta. Come farebbe a costruire le dighe nel fiume?
Come le tue? Chiese Coyote.
Nessuno sa fare delle dighe come le mie, disse Castoro con superbia.
Sentite me!
Squittì Topo.
L'uomo che volete fare è troppo grande. Fareste meglio a farlo piccolo.
Tutti matti siete, gridò Gufo. E le ali? Non ci avete pensato alle ali? Se volete che un uomo sia il migliore degli animali, deve poter volare, deve avere le ali.
Come le tue? Chiese Coyote.
Ma è tutto quello che sai dire? Si lamentò Gufo. Non hai idee tue?
Coyote balzò in piedi e avanzò al centro del cerchio.
Stupidi animali. Non so proprio a cosa stessi pensando quando vi ho fatto. Volete tutti che uomo sia esattamente come voi.
Immagino che invece vorresti che fosse come te, vero, coyote?
Ringhiò Orso Biondo. E come faremo allora a distinguerci? Replicò Coyote. Tutti potrebbero indicarmi e dire ecco uomo, e poi indicherebbero uomo e direbbero ecco coyote. No, no, no. Uomo deve essere differente.
Ma con le ali!
Gridò Gufo.
E corna ramificate,
bramì Cervo.
E dei bei cornini,
belò Pecora.
E deve avere una vociona, tuonò Orso Grigio.
E deve essere piccino,
squittì Topo.
E non senza coda,
aggiunse Castoro, ma nessuno lo udì. Tutti erano troppo occupati a litigare. Mordendo e caricando, gli animali lottarono nella foresta mentre Coyote stava a guardare scuotendo la testa. Peli e piume, unghie e pezzi di corna volavano tutti intorno.
Coyote li raccattò, li mise di nuovo insieme e creò altri animali ancora, come cammello e giraffa. Presto tutti gli animali giacquero in un ammasso confuso, troppo stanchi per continuare a combattere.
Mi pare che ora riuscirò a trovare la risposta, disse infine Coyote. Gli animali lo guardarono di sottecchi e alcuni gli ringhiarono contro, ma Coyote parlò ugualmente.
Orso aveva ragione dicendo che uomo dovrebbe camminare sulle gambe di dietro, così potrà salire sugli alberi, e Cervo era nel giusto dicendo che dovrebbe avere udito fine e vista acuta, ma se uomo avesse ali, cozzerebbe la testa contro il cielo. L'unica parte simile a un uccello di cui ha bisogno sono le lunghe estremità dell'aquila. Credo che le chiamerò dita. E leone aveva ragione dicendo che uomo dovrebbe avere la voce forte, ma ha bisogno anche di una vocina per non spaventare troppo. Uomo dovrebbe essere liscio come pesce, che non ha peli che gli facciano caldo. Ma la cosa più importante di tutte, disse Coyote infine, è che uomo deve essere più intelligente e furbo di tutti voi.
Come te,
borbottarono tutti gli animali.
Beh, sì, grazie, rispose Coyote, come me.
Ci fu un gran rimescolio fra gli animali, ringhi, rati e sibili, e poi tutti insieme gridarono: siediti, Coyote, le tue stupide idee non ci piacciono.
Bene, disse Coyote pazientemente, facciamo una gara. Ognuno di noi farà un modello di uomo col fango. Domani esamineremo tutti i modelli e decideremo qual è il migliore.
Tutti gli animali corsero via a cercare dell'acqua per fare il fango. Gufo fece un modello con le ali. Cervo ne fece un altro con lunghe orecchie e grandi occhi. Il modello di Castoro aveva una coda larga e piatta. Topo fece un modello piccolino, ma Coyote fece l'uomo. Il sole tramontò prima che essi riuscissero a finire i loro modelli. Così si accoccolarono nel folto della foresta per dormire. Tutti eccetto Coyote. Egli prese l'acqua dal fiume e la versò su tutti gli altri modelli. La coda di fango di Castoro venne spazzata via, le corna di fango di Cervo vennero spazzate via, le ali di fango di Gufo vennero spazzate via. Coyote soffiò la vita nel naso del suo modello di uomo fatto di fango, e quando gli altri animali si svegliarono, trovarono un nuovo animale nella foresta. Il suo nome era Uomo. Dopo aver pronunciato queste parole, il vecchio guerriero si sedette avvolgendo la coperta intorno a sé. Mentre il fulgore del fuoco si spegneva, sedette silenzioso come la terra stessa, fissando l'oscurità. E in lontananza risuonava il grido del coyote.
Saputello e il mangiamaestri. Saputello Quadri aveva 6 anni. Era piuttosto piccolo e magrolino, con dei grossi occhiali e un visino pallido e serio. Più di ogni altra cosa al mondo desiderava essere un inventore. «Ma non puoi finché non diventi grande», disse il babbo. «Ma io sono un genio», ribatté Saputello. «Sì», sospirò la mamma, «è proprio vero». La mamma di Saputello sapeva che vivere con un genio è molto difficile. I geni hanno la tendenza a credere che sia l'ora della merenda, mentre invece è soltanto l'ora di far colazione. E con i biscotti ci costruiscono delle cose invece di mangiarseli. E usano sempre dei paroloni. Quella mattina la signora Quadri preparò il pranzo presto perché voleva dedicarsi alle pulizie di Pasqua. Dopo un po' la cucina era piena di secchi, stracci e strofinacci. «Ci deve pur essere un mezzo più veloce per fare le pulizie», si disse Saputello, e andò nella sua piccola officina dietro l'orto dei cavoli. In men che non si dica, aveva costruito una lunga macchina dall'aspetto curioso. Aveva un becco da una parte e un sacchetto di plastica dall'altra ed era tenuta insieme da tubi di gomma. «Cos'è?» chiese la signora Quadri quando Saputello apparve sulla porta con la nuova invenzione. «È un estrattore di polvere, naturalmente». E prima che la signora Quadri potesse fermarlo, l'aveva messo in funzione. «Funziona!» esultò Saputello mentre un rumore assordante sovrastava gli strilli della signora Quadri. Scope e stracci vennero risucchiati dall'estrattore di polvere. Un barattolo di marmellata volò via dal tavolo, seguito da tazze, piattini e infine dalla tovaglia. Saputello era entusiasta perché non tutte le sue invenzioni funzionavano. La macchina si diresse verso la cucina a gas. I coperchi volarono via dalle pentole e le patate e i piselli schizzarono fuori e si infilarono nei tubi dell'estrattore di polvere seguiti dall'acqua bollente. Per ultimo, lo sportello del forno si spalancò e l'arrosto di maiale schizzò fuori. «Sei un disastro!» tuonò la mamma di Saputello. «Vai in camera tua e non ti muovere di lì», disse il babbo. «Mi dispiace», disse Saputello. «Come era difficile essere così intelligenti!» Per un'intera settimana Saputello si comportò bene. Dette il suo estrattore di polvere al Robi Vecchi e se ne stette tranquillo in giardino a contare le api. Il signor Quadri e sua moglie cominciarono a preoccuparsi. «Non credi che abbiamo un po' esagerato arrabbiandoci così?» si dicevano l'un l'altra. «Se almeno inventasse qualcosa di piccolo!» Il giorno dopo Saputello andò a scuola. Siccome era molto bravo, era già in quarta. Avrebbe dovuto essere in prima classe, ma la maestra non ce lo voleva perché lui continuava a correggere lei. Il maestro Arcigni della quarta, invece, era andato all'università e c'erano un paio di cosette che Saputello non sapeva. Quel giorno il maestro Arcigni era di cattivo umore. Aveva tirato un pezzo di gesso addosso ad Alberto Fischietti e aveva trattenuto in classe tutti i ragazzi durante la ricreazione. Aveva fatto perfino piangere Giannina Verdi. «È un mostro, un mostro!» singhiozzava lei. «Non piangere, Giannina», disse Saputello. «Mi è venuta un'idea. Domani non dovrai più avere paura del maestro». Dopo la merenda andò nel suo rifugio dietro l'orto di cavoli e cominciò a darci dentro con chiodi e martello. Poi chiuse a chiave la sua officina, baciò i genitori e andò a letto. La sua testolina era stanchissima. Il mattino seguente Saputello portò a scuola la nuova invenzione. «Oh, cos'è?» domandarono i compagni, stringendosi intorno a lui. «È un mangiamaestri», spiegò Saputello. Il mangiamaestri era molto grande. Era un incrocio fra un robot e un drago. Era fatto di latta e sul suo muso enorme Saputello aveva dipinto un sorriso per non spaventare Giannina. «Oh, oh, è fantastico, Saputello!» disse lei. Saputello nascose il mangiamaestri sotto un mucchio di cappotti fino all'ora dell'intervallo. Poi lo trascinò in prima. Il mangiamaestri rotolò dentro e, in men che non si dica, ingoiò la maestra. Evviva! Gridarono i bambini. Il baccano fece uscire a precipizio gli altri maestri dalle loro classi, batterono le mani e alzarono la voce furibondi. Il mangiamaestri si invaghì della maestra di arte. Le sue calze rosse furono l'ultima cosa che i ragazzi videro prima che lei sparisse nella macchina. «Mon Dieu!» ansimò il maestro di francese, ma non poté dire di più perché venne inghiottito anche lui. La terribile macchina rotolava per il corridoio sempre più affamata. Caricava a destra e a manca, inghiottendo maestri, finché non ne restò nemmeno uno. Saputello mise l'invenzione in un armadio e chiuse a chiave la porta. «Bene, ragazzi!» disse. Tutti in classe ora. Tutti obbedirono, erano felicissimi di avere Saputello come preside. Saputello andò nello studio del preside e si sedette a pensare. Il giorno dopo tutti i ragazzi andarono a scuola presto. Siccome Saputello era il loro preside, speravano di passare la mattinata a giocare e il pomeriggio a disegnare. Ma Saputello aveva pensato. Mise un grande cartello nell'atrio. C'era scritto: prima lezione, matematica. Seconda lezione, scienze. Terza lezione, calligrafia. Quarta lezione, un discorso serio di Saputello, firmato Saputello il preside. E la ricreazione? Chiese Simone Grassocci a metà mattinata. Il lavoro è più importante, rispose brevemente Saputello. Ma tu non stai lavorando, disse Simone. Tu stai solo seduto nell'ufficio del preside. Naturalmente, è quel che fanno tutti i presidi. Rimarrete qui per il doposcuola. Poi accadde una cosa orribile. La bidella incaricata della refezione non venne. Aveva sentito parlare della macchina mangiamaestri e aveva troppa paura. I ragazzi rimasero a stomaco vuoto. E Giannina cominciò a piangere. «Ho fame, Saputello!» gemeva. «Anche noi!» dissero Gianni e Caterina e cominciarono a piangere. «E i tuoi compiti sono troppo difficili, non posso farli! Nemmeno io!» Presto tutta la scuola stava piangendo a calde lacrime. «Vorrei che tornasse la nostra maestra!» sospirò Giannina. «Lo vorrei proprio!» Saputello era arrabbiato. Certa gente è proprio ingrata. In quel momento la porta si spalancò e apparve il padre di Saputello. Allora, figlio, dov'è il mangiamaestri? Saputello aprì l'armadio. Il mangiamaestri brillava alla luce della lampadina. Bene, disse il signor Quadri. Anch'io ho portato un'invenzione. Non è nuova, ma funziona.
Era un apriscatole.
E piano piano il signor Quadri fece un grosso buco nella macchina. La maestra di prima rotolò fuori, seguita dall'insegnante d'arte, la maestra di cucito, il maestro di francese e finalmente il preside in persona. Rotolarono in mucchio sul pavimento storditi e stropicciati. Non capivano dove erano stati né perché. Poi il preside vide il mangiamaestri e si ricordò. Diventò pallido come un cencio.
Oggi è giorno di vacanza, ragazzi. Buongiorno. E i ragazzi applaudirono.
Il signor Quadri portò suo figlio a casa. «Sei un disastro!» disse. «Andrai dritto dritto a letto senza merenda né cena e non inventerai mai più niente!» «Finché non sarò abbastanza grande!» disse Saputello.
E allora il signor Quadri rise forte e la signora Quadri rise anche lei e pensarono che dopo tutto erano molto fortunati ad avere un genio in famiglia. Invece tutti gli altri genitori del circondario pensarono a quanto erano fortunati loro a non avere un genio in casa.
E